il telefono 06 49 17 50 e iniziamo questo redazionale sulla proposta di deposito nazionale per i rifiuti radioattivi che è stata ufficializzata il 5 gennaio scorso con la emissione da parte di Sogin dell'avviso pubblico nel quale si dà notizia dei 67 siti individuati come possibili destinatari di questo deposito nazionale e contestualmente si è ufficializzata l'apertura del periodo messo a disposizione di tutti, diciamo così, dei comuni, degli enti locali, delle regioni, ma anche di persone interessate in ogni caso alla localizzazione di questo deposito per fare delle osservazioni e dei commenti. A che cosa? A due grandi temi. Uno riguarda i criteri di scelta di questi siti, di queste 67 aree, e l'altro, quindi, come si è arrivati a decidere che quelle aree sono le migliori sotto tanti punti di vista per realizzare questo deposito. E l'altro grande aspetto è il progetto preliminare del deposito nazionale e anche dell'annesso parco tecnologico. Qui chi è annesso a chi è sempre un po' ambiguo nella definizione, perché la legge dice che tutto questo sta dentro un parco tecnologico, cioè il parco tecnologico è tutta l'area e dentro l'area del parco tecnologico, che ha fini di ricerca, c'è anche la parte dedicata ad ospitare i rifiuti radioattivi. Comunque sono insieme, diciamo, quindi i commenti che si devono fare, che si dovrebbero fare, riguardano questi due aspetti molto specialistici, e lo sottolineo non solo per la mole di documentazione che è stata messa a disposizione, sono circa 350 documenti tecnici elaborati di progetto, disegni e analisi statistiche in moltissimi campi scientifici e tecnologici, ma anche per la particolarità delle materie. Qui è più di una materia, non si tratta solo di studiare, analizzare, commentare quelle che sono le criticità del materiale radioattivo, cioè se questo materiale radioattivo quanto fa bene, quanto fa male, diciamo, togliamo la parola bene, quanto fa male, in che misura e come viene diciamo schermato, protetto, di modo che non ci siano effetti sulla popolazione e sull'ambiente. Qui si tratta di valutare anche il progetto, le scelte tecniche per quanto riguarda il deposito, cioè per esempio la sistemazione dell'area dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività con quella dei rifiuti radioattivi ad alta attività, visto che il deposito ospiterà entrambe le categorie. Per quanto riguarda quelli a bassa e media attività, sarà il deposito di smaltimento definitivo, cioè perenne, mentre per quelli ad alta attività sarà un deposito temporaneo che dovrebbe durare all'incirca 50 anni, perché poi questa roba dovrebbe essere spostata in un'altra parte, e cioè in un deposito geologico di cui non è dato sapere se si farà in Italia o fuori dall'Italia, comunque in un deposito geologico. Su questo rimane comunque da anni, da decenni, un punto aperto. Messa così, quindi si presenta veramente come un'impresa notevole, quella quasi una missione impossibile, quella di riuscire a fare dei commenti su una materia così complessa, articolata e come dicevo molto specialistica. Intanto il telefono lo conoscete, 06 49 17 50, chi ha delle domande specifiche, degli chiarimenti, telefoni pure o da fare dei commenti e così via, che il telefono è sempre aperto qui a Radio Onda Rossa. Detto questo, intanto precisiamo che questo avviso pubblicato il 5 gennaio scorso doveva essere fatto a marzo del 2015, quando la carta dei siti, la famosa CNAPI, carta nazionale delle aree possibili per l'insediamento, era stata licenziata sia dall'autorità di sicurezza, quindi da ISPRA, sia dalla Sogin. La Sogin aveva elaborato una carta, questa era stata revisionata, validata e ufficializzata dall'autorità di sicurezza. A quel punto era pronta per seguire l'iter previsto dalla legge, che è quella che regola tutto questo. Ce ne sono più di una, ma quella che regola di più questa procedura è il decreto legislativo numero 31 del 2010. E viceversa tutto si è bloccato. Nel 2015 questa roba è stata messa in un cassaforte da qualche parte, insomma è stata tenuta diciamo così segreta, non se n'è più parlato fino a due settimane fa, quando improvvisamente in qualche modo è stato riavviato questo iter. Quindi ci sono 5 anni di ritardo, colpevolissimo ritardo da parte delle istituzioni, dei governi, dei ministeri e quant'altro, perché sono 5 anni persi. In questi 5 anni non si è più parlato del problema, non si sono fatte campagne informative, la popolazione non, diciamo, ne sapeva poco prima e altrettanto ne sa ancora meno adesso, a fronte di questo valanga di documenti che ora gli vengono messi a disposizione, ma nella impossibilità di comprenderli, commentarli entro soprattutto un termine così ristretto di 60 giorni. Detto questo, qual è la storia brevemente di questo deposito e quindi della scelta innanzitutto sia del tipo di deposito, se è geologico o non geologico, e soprattutto la scelta dei siti? Allora, sul deposito geologico tutti ricordiamo che nel 2003 ci fu quella uscita del governo Berlusconi, a capo della Sogin c'era il generale Jeans, e che decise, d'accordo evidentemente col governo, lui era commissario straordinario all'emergenza rifiuti in quel periodo, e decise che questo deposito andava fatto a Scanzano Ionico, nell'area del comune di Scanzano Ionico, a Quarto Cavone, un nome del genere mi sembra. E lì ci fu quello che tutti ricordano, cioè sollevazione in massa delle popolazioni del luogo, insomma ritiro del provvedimento, silenzio, anni, si arriva, bisogna aspettare il 2010 per rifare un'altra legge che cambia tutte quelle che erano state fatte, insomma cancellazioni orribili per un'istituzione, insomma sconfessione totale di quella politica. Ma la storia era cominciata prima, cioè è dai primi anni 90, cioè dalla chiusura del ciclo nucleare con il referendum dell'87, che in qualche modo si cominciò a pensare, dice vabbè, bisogna smontare le centrali nucleari, quindi il famoso decommissioning, cioè lo smontaggio definitivo di questi impianti, che però sono contaminati, contengono materiali radioattivi di varie tipologie, bisogna trovare il modo di sistemarli. E si cominciò a riflettere. Nel frattempo questi materiali venivano immagazzinati in depositi temporanei che sono sparsi per il territorio italiano, ce ne sono la maggior parte dal punto di vista della quantità di radioattività, diciamo così, è in Piemonte, poi ce ne sono nel Lazio, ce ne sono in Basilicata, qualche altro pezzo sparso, insomma sono più di 15, tra 15 e 20, insomma, depositi rilevanti, cioè con contenuto rilevante di radiazioni, di radioattività e di materiale radioattivo, e depositi viceversa meno rilevanti. Però è una situazione precaria per una serie di motivi, oltre che dispersa, precaria perché i luoghi che ospitano questi depositi temporanei non sono perfettamente allineati con quello che dovrebbero essere criteri tecnici e scientifici per garantire la sicurezza delle popolazioni e dell'ambiente, quindi sono depositi provvisori più volte criticati e così via. Di qui la necessità di fare un sito unico dove tutta questa roba dovrebbe essere immagazzinata. Allora, il primo ufficiale gruppo di lavoro che comincia a riflettere sui criteri di scelta del luogo dove fare questo deposito è del 1999, un gruppo di lavoro presieduto da Carlo Bernardini, che è un fisico di fama internazionale, e tra gli altri componenti, una decina di componenti che di questo gruppo di lavoro stilarono giù una serie di criteri per selezionare il sito, e tra questi criteri cosa c'era in particolare? Intanto la sismicità non doveva superare il decimo grado della scala Mercalli, cioè la sismicità del luogo esaminata attraverso l'indagine storica dei terremoti avvenuti in quella zona, quindi qui ci sono dei parametri specifici che non sto qui a elencare. Doveva essere un luogo distante dal mare, un certo numero di chilometri, non troppo vicino a centri abitati, con pendenze inferiori al 30%, con caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e così via di un certo tipo, quindi la non vicinanza a fiumi, insomma tutti i criteri che hanno una rispondenza diciamo così con caratteristiche specifiche del suolo su cui si vorrebbe costruire, dovevano essere a un'altezza inferiore a 800 metri e soprattutto non dovevano essere presi in considerazione territori che stavano nelle isole, quindi le isole venivano escluse per il semplice motivo che insomma veniva considerato rischioso trasportare via mare del materiale radioattivo. E quindi diciamo il concetto principale, non a caso si chiamano criteri di esclusione, per arrivare a decidere dove mettere questa roba, in quale luogo metterlo, ci si arriva per esclusione. Allora non come sito migliore, ma come sito ricavato in senso negativo, cioè con caratteristiche che non devono devono rientrare entro certi parametri, e quindi di nuovo la sismicità, l'altitudine, la pendenza e il fatto di non di essere sul continente, e quindi di consentire un trasporto di questa roba meno rischioso rispetto a quello che per esempio sarebbe trasportarli via mare. Insomma, quindi il trasporto di materiale radioattivo è regolato anche questo da normative internazionali, sono previste tutta una serie di cose, ivi compreso navi speciali adibite e principalmente per questo tipo di trasporti, quindi con tutta una serie di schermature di modalità di carico e anche di scarico, quindi il trasporto via mare di materiali radioattivi, oltre che una nave adibita e certificata per questo uso, presuppone anche modalità di carico e scarico nei rispettivi porti che consentano appunto questo tipo di manovre. Bene, questo del gruppo di lavoro del 1999 arrivò a delineare questi criteri. La cosa muore lì e riprende però nel 2003 con il gruppo di lavoro di Carlo Bernardini operò sotto la Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile, quindi era un'emanazione della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile. Viceversa, nel 2003 ci fu un altro studio sempre patrocinato dalla Commissione Grandi Rischi, che era stata istituita nel 1996, e questa volta però l'incarico lo assolse nella sua completezza, nella sua totalità, lo assolse l'ENEA. E l'Enea fece un'analisi più puntuale, praticamente usando gli stessi criteri che erano criteri di esclusione che erano stati individuati dal precedente gruppo di lavoro del 1999, però li applicò con una serie di modalità, con più di una modalità di carattere di carattere scientifico, diciamo così, non solo per quanto riguarda la precisione dell'indagine su questi suoli, ma anche avvalendosi della informatizzazione di tutto il database dell'Istituto Nazionale di Geofisica, quindi con una analisi GIS, che significa, che è l'acronimo che indica appunto l'insieme delle conoscenze che si hanno per quanto riguarda il territorio italiano di tutti i dati sismici. Quindi questo fu il primo screening e quindi si escluse in questa maniera praticamente il 97% del territorio italiano, fu escluso da ulteriori approfondimenti perché non rispondeva già il 97% del territorio italiano a criteri di sismicità facilmente riscontrabili attraverso l'applicazione di questo database. Poi indagini successive portarono all'identificazione di furono tre livelli di indagine. Il primo è quello che ho detto della eliminazione del 97% del territorio italiano per come indagine di primo livello per il grado di sismicità, e si ottennero così 8107 aree, quindi un numero elevatissimo, che con un'indagine di secondo livello e poi di terzo livello furono ulteriormente ridotte prima a 214 e poi a circa 33 aree che risultarono effettivamente adatte sotto, diciamo pure, tutti i punti di vista, tutti i criteri di esclusione, che sono molteplici, sono una ventina, insomma non sto qui a elencarli, perché oltre quelli che riguardano il terreno vero e proprio, quindi sismicità, idrografia eccetera eccetera, poi ci sono una serie di criteri di esclusione che riguardano viceversa l'attività umana sul territorio, quindi la vicinanza a centri abitati, la vicinanza a impianti pericolosi che in caso di incidente potrebbero coinvolgere il deposito, insomma tutta una serie di esclusioni, le vie di comunicazione, i trasporti, le vie di accesso, tutte queste cose messe insieme dopo indagini di primo, secondo e terzo livello portarono questo rapporto dell'Enea molto molto ponderoso, diciamo così, a individuare 33 aree che avevano tra l'altro una superficie maggiore di 300 ettari, perché quella era la stima ottimale che si faceva all'epoca, cioè si stimava che per ospitare il materiale radioattivo esistente in Italia, i rifiuti radioattivi esistenti in Italia a quella data, parliamo del 2003, più quelli che ragionevolmente si sarebbero prodotti non tanto dal ciclo nucleare che era finito, ma in parte dallo smantellamento di quel ciclo, quindi rifiuti che dal decommissioning continuano ad arrivare, ma anche quelli che provengono, l'abbiamo detto l'altra volta in cui ci siamo occupati di questo problema, quelli che provengono dalle attività industriali vere e proprie e dalle attività, diciamo così, sanitarie, dove si impiegano appunto sorgenti radioattive. Questo ponderoso rapporto non ha avuto seguito, è stato messo lì nel cassetto questo rapporto dell'Enea, che era finalizzato e anche ben dettagliato, è rimasto lì e non se n'è più parlato. Altri 5 anni di silenzio. Nel 2008 viene costituito un altro gruppo di lavoro con un decreto fatto dall'allora ministro dell'industria Bersani, decreto ministeriale del 25 febbraio del 2008, dove a sovrintendere questo gruppo di lavoro c'era un'equipe mista, oltre che tecnica, soprattutto di carattere gestionale, ed era una collaborazione tra lo Stato e le regioni, quindi c'erano due o quattro ministeri interessati: sviluppo economico, ambiente, sanità e trasporti. E poi c'erano i rappresentanti di una decina di regioni, oltre, e questa era la parte, diciamo così, politica gestionale. E poi c'era un'equipe di tecnici che avrebbero dovuto ulteriormente sviluppare l'indagine sulla selezione del sito, partendo da che cosa? Partendo da quello, dal lavoro che ha fatto l'Enea, che indubbiamente era stato messo nel cassetto ma non dimenticato, perché dal punto di vista tecnico scientifico rispondeva fino a quel momento ai criteri maggiormente consolidati a livello internazionale. Dal 2008 non si è saputo più niente, finché questo gruppo di lavoro è morto là, ha prodotto un documento, insomma, anche interessante per certe considerazioni che venivano fatte all'epoca, prima fra tutte il fatto che non tutto doveva essere affidato a Sogin, e cioè non doveva essere affidata a Sogin la scelta del sito e neanche la gestione del deposito una volta portato a termine, spiegando i motivi per cui questo non era adatto, e però anche di questo gruppo di lavoro non si è saputo più niente. Nel 2010, come detto, viene fuori governo Berlusconi, ministro dell'industria era quello che non mi ricordo il nome, che gli avevano comprato un appartamento a sua insaputa, Scajola, ministro dell'industria Scajola, e poi insomma altri comprimari del governo dell'epoca, vara questo decreto legislativo del febbraio del 2010, in previsione di che cosa? Era stato concepito questo decreto legislativo in previsione del rilancio del nucleare in Italia, perché se ce lo ricordiamo quel governo Berlusconi lì aveva in mente di costruire, riproporre di nuovo la costruzione di centrali elettronucleari in Italia, tant'è che aveva già propagandato accordi preliminari con la Francia per costruire per esempio l'EPR francese, che è un reattore grossissimo da 1600 megawatt, ma non escludeva ovviamente anche accordi con società americane. Insomma, quel decreto legislativo era stato concepito in funzione di questo rilancio, che non avvenne, perché nel 2011 ci fu poi il referendum, 2011 o 2012, adesso non sono sicuro di ricordare l'anno esatto, che per la seconda volta e con una percentuale ancora maggiore di contrari bocciò definitivamente la ripresa di questo. Quindi quel decreto fu in larga parte successivamente cassato, perché parlava di questo rilancio. Però che cosa rimase di quel decreto? Rimase tutto l'incarico dato a Sogin in esclusiva, che doveva sviluppare l'indagine per la localizzazione del sito, il progetto del deposito e del parco tecnologico, la costruzione del deposito e del parco tecnologico, la gestione del deposito e del parco tecnologico e anche la erogazione dei benefici di legge previsti alle popolazioni, ai comuni che interessati da questa localizzazione del deposito, quindi un monopolio totale. Questo brevemente la storia, insomma un po' molto molto sintetica di questa vicenda. Arriviamo all'oggi con la pubblicazione di questa carta dei siti avvenuta il 5 gennaio scorso. Queste 67 aree in totale corrispondono grosso modo a 65 o 66 comuni, perché alcune aree, un paio d'aree, insomma, insistono su più comuni, quindi il numero delle aree non è esattamente equivalente al numero dei comuni interessati, perché alcune aree hanno una incidenza sul territorio di due comuni diversi. Comunque, sinteticamente, dove sono localizzate queste aree? Allora, partendo dal nord, e quindi le regioni interessate sono Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. In Piemonte sono stati individuati 8 siti, un paio stanno nel comune di Torino, provincia di Torino, comune di Torino con proprietà, diciamo, con altri comuni della provincia di Torino, e tutte le altre 6 aree stanno tutte in provincia di Alessandria, in diversi comuni appunto dell'Alessandrina. Anche qui ci sono sovrapposizioni di aree, di alcune aree tra più comuni. In Toscana ci sono 2 siti, uno in provincia di Siena, che è Pienza, e l'altro in provincia di Grosseto, che è Campagna, il comune di Campagna. Nel Lazio ci sono 22 siti sono stati individuati, ed è la regione con il maggior numero di siti individuati e anche con il maggior numero di ettari individuati, che poi l'estensione delle aree individuate cambia, non è sempre la stessa, insomma, e ci sono differenze notevoli, si va da un minimo di 150 ettari a un massimo di 800 ettari, insomma, quindi grosse differenze. E quindi il Lazio è la regione con più siti individuati, la maggior parte stanno, direi tutti a questo punto, anzi sicuramente tutti i comuni individuati del Lazio stanno in provincia di Viterbo, tra essi c'è Montalto di Castro, molto noto, e comuni sempre di quella zona dell'Alto Lazio che va da Montalto fino a ridosso di Orte, a comuni che stanno abbastanza vicino ad Orte, quindi si parla di Montalto, Canino, Tessennano, la stessa Tuscania, Pianzano, e poi per finire a un paio di comuni nella zona dei Monti Cimini, Vasanello, Soriano del Cimino, Corchiano, Vignanello e Gallese. In Puglia ce ne sono 4 aree interessate, e che però sconfinano anche con la Basilicata, che viceversa ne ha parecchie di più, insomma, no? In totale sono 17 siti, per cui 4 diciamo in comproprietà con la Basilicata e 13 esclusivamente in Basilicata. Tra queste non spiccano, ma Basilicata c'ha solo 2 province, sono interessate entrambe le province, sia quella di Potenza che quella di Matera, in particolare il comune di Genzano di Lucania è quello che ha la maggiore estensione di tutti i comuni d'Italia interessati da questa vicenda come numero di aree e anche come estensione, perché ne ha 5 aree individuate nel comune di Genzano di Lucania, per un totale insomma molto molto alto di 1300-1400 ettari, insomma veramente tanto. E infine ci stanno le 2 isole, la Sardegna, che ha 14 siti individuati nelle province di Oristano e soprattutto direi nella provincia di Oristano, sì, e ci sono 14-15 comuni interessati, anche di più, e i siti sono 14, quindi il numero dei comuni al solito è un po' diverso. E poi ci sono 4 siti individuati in Sicilia, 2 in provincia di Trapani, 1 in provincia di Palermo e 1 in provincia di Caltanissetta. E detto questo, questo è un elenco, poi sarebbe interessante vedere dove sono messi esattamente le estensioni di ogni area, insomma fanno un totale di aree che grosso modo arriva a 21.000, cioè esattamente arriva a 21.786 ettari, da considerare come aree che rispondono ai criteri adatti a costruire questo deposito nazionale, rispetto a un territorio che è fatto di, se ricordo bene, oltre 300.000 chilometri quadrati, quindi trasformando gli ettari in chilometri quadrati viene una percentuale molto molto bassa del territorio nazionale, se questo, no, tanto per avere un'idea, dice, ma dove si può mettere questa roba in Italia? Ecco, l'Italia viene fuori che è un paese assolutamente non indicato ad ospitare una cosa del genere, perché appunto le aree che si sono riuscite a individuare sono molto molto poche, quindi una quantità di territorio, una porzione di territorio estremamente ristretta. E detto questo, e poi però ci torneremo con altre trasmissioni, perché qui la materia è lunga, complicata, e le informazioni da dare sono tante, quale prima considerazione si può fare rispetto a questa carta nazionale delle aree potenzialmente idonee che è stata pubblicata il 5 gennaio? Che è una carta fasulla, in che senso? E nel senso che queste 67 aree già si sa, per tutta una serie di motivi che poi indagheremo in una prossima puntata, diciamo così, la metà di queste aree è già scartata in precedenza, cioè sono candidature di facciata, concepite apposta per far sì che all'opinione pubblica sia stato presentato un numero di aree sufficientemente grande e sufficientemente esteso sul territorio nazionale, tale da non far pensare che si voleva o si era già deciso di insediare questo deposito in un luogo già prestabilito. Come si arriva a questa considerazione? Per due motivi. Il primo è che, come abbiamo visto dalle gruppi di lavoro che hanno preceduto questa elaborazione fatta da Sogin, si erano escluse le isole per i motivi che ho detto, e cioè perché trasportare via mare del materiale radioattivo era assolutamente sconsigliato. Viceversa, nella guida tecnica 29 pubblicata qualche anno fa dall'autorità di sicurezza, dall'ISPRA, che stabilisce i criteri per la selezione del sito nazionale per il deposito dei rifiuti, erano state reintrodotte le isole, cioè non erano state escluse. Sulla base di che cosa? Sulla base di un concetto asettico quanto arbitrario, dice: io analizzo il territorio di una nazione dovunque sia e lo analizzo, poi saranno eventualmente i criteri di esclusione a stabilire se è il caso o no di trasportare questa roba via mare e quindi portarla in un'isola. Che però è un discorso, è un ragionamento capzioso, perché se già sai che tra i criteri di esclusione, alla fine, dopo l'indagine di primo livello, secondo livello, terzo livello, le indagini che ha fatto oggi Sogin arrivano al sesto livello di indagine, quindi il doppio di quello che mise in campo l'Enea nel 2003, e sai già in precedenza che questo ulteriore dettaglio di selezione attraverso appunto indagini che vanno dal primo al sesto grado, poniamola così, porterà ad escludere comunque le isole, perché ce le metti se sai già che non saranno alla fine selezionate i luoghi, i siti che ricadono in Sardegna e in Sicilia? Perché ce le metti quelle isole? E l'unico scopo è appunto dare l'impressione all'opinione pubblica che qui l'indagine non era indirizzata specificatamente su alcune regioni italiane, ma comprendeva tutto il territorio nazionale. Questa è la prima considerazione da fare su questa carta. La seconda è l'estensione delle aree. Nell'indagine fatta dall'Enea nel 2003 si era stabilito, si era valutato che considerata la mole di rifiuti esistenti e quelli che sarebbero stati prodotti ragionevolmente nell'arco di 50-60 anni, abbisognava di un'area complessiva di superficie di 300 ettari, dove dentro doveva essere messo questo deposito del nazionale per i rifiuti radioattivi di ogni grado di attività radiologica. E l'area del deposito vero e proprio era comunque considerata più piccola, era stimata in 150 ettari, quindi si selezionavano aree di 300 ettari perché comunque intorno a un manufatto del genere è bene, questo dicono le regole internazionali, la normativa internazionale, è bene avere comunque un'area di rispetto, che significa un'area che tiene a dovuta distanza eventuali intrusioni occasionali di esseri umani, animali, di comunque di vicende che possono, eventi che possono verificarsi sul territorio, e quindi l'area complessivamente individuata come necessaria era sovrabbondante alla area strettamente necessaria a immagazzinare questa roba, e grosso modo era il doppio. Quindi le 33 aree che aveva individuato questo studio dell'Enea del 2003 erano tutte aree che avevano una superficie uguale o superiore a 300 ettari, quindi se uno fa il conto venivano fuori un bel numero di ettari complessivi, grosso modo possiamo stimare intorno ai 15.000 ettari complessivi, che sono sì una cifra più, scusate, ho detto male, 150.000 ettari complessivi, che sono una cifra considerevolmente superiore a quella a cui assomma la totalità di queste 67 aree individuate oggi da Sogin. Allora qui i conti non tornano, i criteri sono più o meno gli stessi, non sono cambiati molti, c'è qualcosa che non torna. E che cos'è che non torna? Che le scelte operate da Sogin anche qui nascondono un artificio, e cioè quello di aver volutamente esteso l'indagine ad aree inizialmente erano superiori ai 200 ettari, uguali o superiori ai 200 ettari, ma siccome erano le aree si sarebbero presentate in un numero esiguo, quindi erano troppe poche da presentare all'opinione pubblica, hanno esteso l'indagine ad aree con superficie uguale o superiore a 150 ettari. Così ne sono entrate altre 17 di queste aree che altrimenti non sarebbero entrate, e quindi il numero presentato all'opinione pubblica sarebbe stato inferiore. Ma quello che soprattutto non torna è che il deposito, l'area di deposito vero e proprio individuata dallo studio dell'Enea nel 2003 era grosso modo di 150 ettari, così come le stime Sogin indicano in questo numero 150 ettari quelle necessarie oggi a realizzare questa opera, con una differenza però, che nel progetto Sogin 40 ettari sono da destinare a parco tecnologico, quindi non sono da destinare a deposito. Quindi il deposito, l'area di deposito vera e propria da 150 ettari del 2003 stimati dal rapporto dell'Enea sono diventati 110, con una riduzione considerevole, e questo veramente è inspiegabile, perché nei 17 anni trascorsi i rifiuti radioattivi non sono diminuiti, semmai sono aumentati anche come stima. Quindi non si capisce come fanno a mettere in un'area in una superficie ridotta del 40% rispetto alle stime fatte nel 2003 lo stesso quantitativo o anche un quantitativo maggiore di rifiuti radioattivi. Ecco, questa è un'altra delle ambiguità e degli interrogativi che non vengono risolti da questo progetto Sogin, da questa presentazione Sogin, e vedremo se nel corso di questi mesi e soprattutto nel dibattito che dovrebbe seguire a livello nazionale sui commenti e le osservazioni che verranno fatte, questi aspetti saranno messi in luce. Intanto noi lo facciamo perché ci sembra assolutamente necessario, soprattutto in questo silenzio generale che avvolge questa vicenda, e soprattutto nella impossibilità da parte, ci mettiamo nei panni dei sindaci, delle popolazioni coinvolte da questo possibile insediamento, di dire vabbè, ma adesso che gli diciamo a Sogin, che gli andiamo a dire, chi è in grado di leggere questa documentazione, capirla, commentarla, criticarla e soprattutto farlo in 60 giorni, perché questo è il tempo messo a disposizione dalla legge. La chiudiamo qui oggi questa redazionale dedicato al deposito di scorie nucleari, il deposito nazionale di scorie nucleari. Ovviamente ne riparleremo la settimana prossima, dedicheremo altre considerazioni a tutta questa vicenda. Oh, Superman.